Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana Medicina, un caro saluto all'amico Rusconi, col quale condividiamo sempre la trasmissione che vedo di là del vetro, come si dice, e ai nostri tecnici che sono particolarmente impegnati. Il tema di oggi è un tema importante, è un tema di conoscenza ed è intitolato Evoluzione del Centro Medico SME. Il nostro ospite è il dottor Alfredo Goddi, specialista radiologo di riferimento ed è coordinatore del Centro Medico SME Diagnostica per Immagine, via Pirandello 31 Varese, zona Stadio. Dottor Goddi, il titolo è molto bello ed è un titolo, diciamo, sul centro dove lavora. Innanzitutto, vogliamo dire cos'è il centro medico SME? È un centro ecografico, diagnostico per immagine? E poi perché voi inizialmente siete partiti occupandovi solo di diagnostica per immagine? E chiaramente, cosa significa diagnostica per immagine? Dottor Goddi.
Bene, buongiorno Giorgio e buongiorno Luigi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco sì, entriamo subito nel merito
Della
della
diagnostica.
diagnostica per immagini che è stata la base sulla quale è stato costruito inizialmente il centro medico SME diversi anni fa. Beh, la diagnostica per immagini è quella branca della medicina che permette di arrivare a una diagnosi specifica delle patologie. No? Guardando all'interno del corpo umano. E questo guardare all'interno del corpo umano è ottenuto con diverse tecnologie. La diagnostica per immagini in passato si chiamava radiologia, perché sino diciamo alla fine, diciamo, degli anni 70 si disponeva quasi esclusivamente delle tecniche radiografiche per vedere all'interno del corpo umano. Poi negli anni 70 c'è stata questa evoluzione tecnologica che ha portato alla diffusione di diverse tecnologie contemporaneamente, l'ecografia, la tomografia computerizzata, la risonanza magnetica, che hanno aggiunto veramente delle informazioni importantissime nell'analisi degli organi interni, visualizzando degli organi che prima non si pensava neanche di poter arrivare a studiare. Parlo ad esempio del cervello, ecco, piuttosto che della struttura di organi come il fegato, il rene, insomma, diciamo organi dei quali avevamo sempre solo un'idea molto vaga. E questa evoluzione ha fatto sì che anche il nome della branca medica a un certo punto evolvesse e diciamo, mutasse da radiologia a diagnostica per immagini perché comprende tutta una serie di modalità che oggi abbiamo a disposizione.
Quindi il ruolo della diagnostica è un ruolo importante che ha peso oggi nella medicina moderna, come dicevi anche prima, accennavi.
Diciamo che è ormai diventato il metodo fondamentale di diagnosi, dal quale non si può più prescindere, perché nonostante diciamo, quello che era una volta la medicina con la semeiotica che uno poteva ricavare visitando il paziente, oggi è impensabile non poter conoscere esattamente la struttura interna degli organi. E possiamo dire che insomma, anche questo aumento della vita media è legato in fondo a delle possibilità diagnostiche che prima non c'erano e un ruolo fondamentale in queste possibilità diagnostiche è sicuramente dovuto all'imaging.
Però questa diagnostica per immagine, diciamo, è o viene applicata in pochi centri,
No, no, diciamo
oppure
che
si sta
ormai
diffondendo?
la diagnostica per immagine è diffusa, no? Vabbè, tutti gli ospedali, anche diciamo, diversi poliambulatori dispongono di diagnostica per immagine più o meno completa, nel senso che possono avere una, due o tre, quattro delle tecnologie disponibili. Le differenze ci possono essere nel livello tecnologico di queste apparecchiature da un centro all'altro, perché ovviamente essendo la diagnostica per immagini tutta basata su metodiche che sono cresciute grazie agli sviluppi dell'elettronica, è una metodica che è in evoluzione continua. Ci sono continui aggiornamenti delle apparecchiature, continui progressi che permettono di vedere cose che già solo, non so, 5 anni fa non si riuscivano a vedere allo stesso modo, ecco, non si riuscivano nemmeno a misurare come oggi invece possiamo fare. Quindi, diciamo, la caratterizzazione di un centro rispetto a un altro può essere sicuramente legata alla tecnologia di cui dispone e ovviamente anche alla competenza dei professionisti che le sanno usare.
Infatti, ecco. Detto questo, quale spirito ha contraddistinto l'attività del centro SME in questi anni? Cioè, su cosa avete improntato la vostra attività, la vostra immagine?
Allora, lo spirito fondamentale è stato quello di dare al paziente una diagnosi, non un esame in quanto tale, ma arrivare, diciamo, a chiudere un processo diagnostico. Il paziente pone il suo problema, i suoi sintomi e noi cerchiamo di chiarirli con la metodica migliore possibile tra quelle che abbiamo a disposizione. Questo è stato un po' lo spirito. Per, diciamo, essere in linea con questo spirito, ovviamente sapendo quanto la tecnologia è in continua evoluzione, abbiamo puntato costantemente sull'innovazione tecnologica, quindi una continua sostituzione o aggiornamento delle apparecchiature per dare sempre il massimo risultato possibile. Il tutto però, diciamo, in una qualità della prestazione globale, cioè che non considera solo l'esame come tale, ma diciamo che parte dalla presa in carico del paziente, dal momento della prenotazione al momento in cui diciamo giunge al centro e quindi anche il modo in cui vengono studiati i problemi del paziente analizzando, non so, tutte le problematiche precedenti della sua, del suo stato di salute o di esami eseguiti in precedenza, il tutto per poi, diciamo, chiudere il processo diagnostico con l'analisi specifica che viene eseguita e con le risultanze di questo.
A proposito di questo, io vorrei che tu parlassi del concetto di qualità di tutta la tecnologia, di questa tecnologia che è già particolarmente all'avanguardia. In più è, diciamo, ha una qualità molto alta. Cioè, dovuto a voi, oltre che alla tecnica.
La qualità è, diciamo, la somma di quello che le apparecchiature possono dare e dell'impegno del professionista nei confronti dell'apparecchiatura. Perché? Perché queste continue evoluzioni rendono indispensabile un aggiornamento senza fine da parte del professionista, perché non è sufficiente schiacciare un pulsante e l'apparecchiatura fa la diagnosi, ma devi gestire l'apparecchiatura. Ogni nuova evoluzione che comporta la possibilità di studiare, insomma, organi che prima non si studiavano con la stessa accuratezza, con la stessa sensibilità, rende necessario sviluppare un background culturale, quindi seguire anche tutta la letteratura scientifica che viene prodotta prima dell'immissione sul mercato di una determinata evoluzione, un determinato avanzamento. Quindi la qualità è l'insieme di questi due fattori che sono, diciamo, tra loro fondamentali per ottenere il miglior risultato possibile. Si parla tanto di processi di qualità, no? Ma un processo di qualità per assurdo potrebbe essere quello di verificare se un salvagente prodotto in cemento armato viene prodotto seguendo esattamente, no, gli step necessari per arrivare in fondo. Il problema è che quando poi prendiamo il salvagente di cemento armato, ce lo mettiamo al collo, finiamo sott'acqua. Quindi distinguere tra quello che è semplicemente l'insieme di procedure, no, che, per arrivare in fondo a un processo, e quello che invece è la qualità finale del prodotto. Come dire, non basta fare bene il salvagente, bisogna anche che il salvagente si tenga a galla. Ecco.
Infatti prima della trasmissione mi è piaciuto quando tu hai detto che voi avete, o perlomeno avete, una maniacale attenzione ai diversi aspetti della prestazione. Cioè, siete veramente applicate questa qualità fino al limite.
Sì, diciamo che è stata spinta in generale su tanti aspetti. Faccio un esempio: il personale di segreteria, no? Quelli che oggi vengono chiamati customer service, hanno una preparazione culturale ben specifica che il team ha portato avanti investendo sulla progressiva diciamo apprendimento culturale da parte loro, per cui non so, la responsabile del team ha fatto un master in gestione di strutture sanitarie, tutto diciamo sponsorizzato e finanziato dal centro. Il personale, l'altro personale ha il diploma di segretaria di studio medico, no? Su quale il centro ha investito per avere del personale che sia davvero parte integrante del team e condivida la filosofia nell'approccio al paziente.
Sono tutti certificati.
Sì, sì.
De modo, dottor Goddi, perché la tecnologia e la sua innovazione sono così importanti per il paziente? Fate addirittura della ricerca scientifica?
Allora, diciamo che oggi possiamo arrivare a fare delle diagnosi molto precoci. E sappiamo che la precocità della diagnosi può cambiare poi la vita anche del paziente, quindi quanto più riusciamo a raffinare la nostra diagnosi, tanto più il risultato del nostro lavoro sarà utile per il paziente. Non basta fare un esame e non dare poi una risposta alle necessità del paziente, ma dire soltanto non c'è questo, non c'è questo, non c'è questo, ma l'obiettivo è dire siamo in grado di risolvere il problema di questo paziente, e quindi tutto questo si può ottenere grazie a anche una continua evoluzione delle apparecchiature per cercare di ottenere sempre di più e nel modo diciamo migliore possibile per il paziente. Ecco. Ovviamente in questo ambito, proprio perché si è pioniere in un certo senso in alcune applicazioni, si ottengono anche delle informazioni che sono particolarmente utili dal punto di vista scientifico, e quindi diciamo questo ha caratterizzato anche la presenza dei medici del centro SME in convegni, diciamo in Italia, all'estero, nella attività didattica. Diciamo due membri del nostro team sono docenti nella scuola italiana di ecografia, ecco, per fare un esempio. Quindi apportano la loro esperienza ad altri colleghi che a loro volta potranno crescere, diciamo, facendo proprio delle conoscenze che si sono sviluppate proprio perché si è stati pionieri in una determinata area. Ecco.
Quindi siete un team vincente, o perlomeno volete esserlo, e fate di tutto per diventarlo e per mantenere la vostra posizione.
Assolutamente, ecco, cioè, è proprio la filosofia.
Sospendiamo un attimo perché l'amico Rusconi ci dice di sospendere. Allora riprendiamo brevemente la trasmissione con il dottor Goddi, che è varese, e non solo a Varese tutti conoscono, perché veramente è, io ho detto prima, radiologo, usa ancora il termine specialista radiologo, sì, di riferimento.
Sì, si usa ancora.
Si usa ancora.
Si usa ancora.
Devo, Goddi, che è coordinatore del centro medico SME diagnostica per immagine. Dottor Goddi, recentemente la struttura si è arricchita del poliambulatorio multispecialistico per pazienti privati e rafforza la presenza nel territorio offrendo visite ed esami in 33 differenti aree specialistiche. Quindi vi siete ancora sviluppati.
Sì, sì, diciamo siamo cresciuti dopo che il centro SME è entrato a far parte del network del CDI, il Centro Diagnostico Italiano di Milano, che fa parte a sua volta del gruppo Braco, insomma la più importante casa farmaceutica italiana. E perché? Perché l'ingresso in questo network, diciamo, ci ha permesso di modificare un po' l'assetto, improntato ad offrire a 360 gradi diciamo una risposta ai pazienti nelle varie specialità. E quindi la nascita del poliambulatorio è stata la naturale evoluzione, e ci sono tutte queste specialità in modo che il paziente possa trovare all'interno del centro diciamo diverse possibili opzioni diagnostiche, terapeutiche. E questo però è stato fatto anche seguendo un'impronta un po' diversa, nel senso che normalmente poliambulatorio, diciamo, ci sono tanti specialisti, ma è spesso difficile coordinarli tra loro o farli convergere su una modalità di lavoro che crei un team. E quindi l'obiettivo nella nascita del poliambulatorio è stato quello di creare dei percorsi diagnostici intorno a quali coagulare diversi medici specialisti, no? Tutti finalizzati, diciamo, ad ottenere un obiettivo specifico che alla fine, come diciamo, diciamo nella prima parte del nostro colloquio, è la diagnosi. E quindi questo insomma ci permette anche di dialogare con gli altri specialisti direttamente, soprattutto in casi particolarmente complessi che hanno bisogno un po' di un consulto, no, tra diverse conoscenze, e quindi diciamo il poliambulatorio si distingue un po' per questo rispetto agli altri.
Poi, considerando il fatto che io sono nonno e ho i nipoti, voglio dire che voi avete anche dei pediatri, cioè l'attenzione vostra è rivolta verso i pediatri, quindi la fascia pediatrica è coperta, diciamo.
Sì, sì, sulla parte pediatrica diciamo abbiamo un po' tutte le specialità che sono necessarie oggi per la gestione dei bambini, e adesso stiamo offrendo proprio da poche settimane anche un servizio di pediatria on demand. Che cos'è? È la possibilità per un paziente che ha un bambino con dei disturbi particolari, insomma, che hanno bisogno di un approfondimento immediato in un certo senso, no? Non di un qualcosa nelle settimane successive, di chiamare il centro e chiedere la possibilità di colloquiare con un pediatra disponibile. Ed è un servizio che non vuole sovrapporsi a quello dei pediatri di base, che sono ovviamente il primo riferimento per le mamme, ma che va a integrare quello che è, diciamo, la pediatria di base per problematiche che magari non possono essere altrimenti risolte o nelle quali comunque il genitore vuole sentire, insomma, una seconda opinione. E in questo modo, una volta che viene attivata questa richiesta, il centro contatta il pediatra, diciamo, disponibile per quell'attività, che richiama le mamme e cerca di comprendere se c'è un problema, diciamo, di che gravità è, telefonicamente, perché se c'è un problema serio, ovviamente, che non può essere risolto in un ambulatorio, rinvia al pronto soccorso.
È una cosa molto importante, perché teniamo presente che la mamma a casa è sola col bambino. E quindi, come tale, avere una voce vicino di uno specialista, magari al telefono, però avere la voce dello specialista è un sollievo notevole, è un beneficio, un vantaggio per la mamma.
No,
quindi
certo,
è un servizio che voi fate, secondo me, molto importante.
Sì, sì, perché poi questo, lo specialista valuta se è necessario, non so, poi vedere il paziente in giornata o il giorno dopo in base alla sintomatologia, oppure semplicemente guardi quello che è già stato fatto dal pediatra di base, è più che sufficiente,
certo.
Non ha bisogno di nessun altro intervento medico, ecco.
Dottor Godi, lei dice, recentemente ho letto, che offrite un servizio ad alto livello dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura. A cosa è dovuto? È dovuto alla professionalità, all'impegno, allo standard, all'integrazione di queste due cose, come lei ha detto. Quindi siete forti nell'aver creato un gruppo importante.
Sì, sì, sì. Diciamo che la forza è proprio è quella del team. No? Un team che è cresciuto sempre insieme. E diciamo che tutte le nuove figure che sono state introdotte nell'arco del tempo sono state tutte amalgamate per avere comunque la stessa filosofia di approccio verso il paziente e avere, diciamo, il medesimo livello di know-how, in modo da parlare tutti lo stesso linguaggio. Ecco, questo è un po' lo spirito.
Allora io le faccio una domanda importante, ci pensi bene. Perché io devo scegliere il centro SME?
Beh, non dovrei essere io a dirlo, ma no, diciamo, perché comunque quello che viene fatto è sempre mirato alla miglior comprensione del problema del paziente, a fare tutto quello che si può fare, sapendo che più di così, anche dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista professionale, non si può offrire allo stato attuale delle cose, ecco.
No, no, è importante. Poi anche io volevo, mi viene in mente adesso il problema, diciamo, della diagnostica per immagine. Ma diagnostica per immagine, cioè quando voi fate queste applicazioni, i raggi X, cioè, sono veramente al limite? Cioè, voi usate quella tecnologia che vi permette di somministrare il minimo dei dosaggi efficaci? Questo è importante per la gente.
Certo. Allora, diagnostica per immagini comprende diverse tecnologie che usano diverse sorgenti energetiche. Quindi, in pratica, quando parliamo di diagnostica per immagini fatta con i raggi X, possiamo dire che, insomma, da diversi anni siamo un centro low dose, cioè un centro che utilizza apparecchiature in grado di erogare la più bassa dose possibile con le tecnologie del momento, e questo applicato sulla mammografia, sulla radiologia tradizionale, piuttosto che sulla tomografia computerizzata. Ovviamente per altre metodiche che non usano raggi X, come l'ecografia o la risonanza magnetica, il problema non esiste perché sono innocue e quindi, diciamo, si usano delle fonti assolutamente tranquille, ecco.
Giusto. Detto questo, dottor Goddi, parliamo un po' di intelligenza artificiale, perché oggigiorno senza l'intelligenza artificiale si fa ben poco. L'intelligenza artificiale, quindi, entra, è importante per la vostra evoluzione, cioè l'evoluzione anche in funzione dell'applicazione dell'intelligenza artificiale?
Allora, diciamo che ci sono due livelli di intervento dell'intelligenza artificiale nel campo della diagnostica per immagini in questo momento. Uno è quello che viene applicato dalle aziende produttrici di apparecchiature per andare a generare l'immagine che noi utilizziamo per la diagnosi. Questo cosa significa? Che è stato fatto un grosso avanzamento tecnologico per migliorare la qualità delle immagini, o ad esempio ridurre anche il tempo di esame sfruttando l'intelligenza artificiale. E questa è una cosa che non dipende da noi come tali, ma dipende da noi lo scegliere un'apparecchiatura che, grazie all'intelligenza artificiale, permette di ottenere delle prestazioni maggiori. Faccio un esempio. Abbiamo, diciamo, recentemente implementato il nostro mammografo. Grazie ad un sistema di intelligenza artificiale è in grado di migliorare proprio la qualità delle immagini, migliorando il contrasto che distingue i vari tipi di tessuto e riducendo il rumore di fondo che disturba la qualità dell'immagine. E quindi questo è diciamo, una scelta di mantenere la tecnologia al più alto livello possibile. Poi c'è un altro tipo di approccio, che è quello legato allo sviluppo di algoritmi che possono aiutare il medico dal punto di vista diagnostico. E qui, diciamo, il nostro percorso è iniziato già nel 2019, quando abbiamo acquisito i primi algoritmi di intelligenza artificiale da applicare a quello che chiamiamo il neuroimaging, cioè la diagnostica del cervello. E in quel caso gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono utilizzati per quantificare alcune componenti anatomiche che sono difficili da misurare o quantificare con l'occhio umano, tipo, non so, come cambia il volume del cervello nel tempo. L'apparecchiatura è in grado, grazie a, insomma, delle tecniche di acquisizione molto sofisticate, di dirci il volume preciso non solo di tutto il cervello, ma delle varie parti che compongono il cervello, e di dirci se per l'età del paziente, il sesso del paziente corrisponde alla normalità oppure no. E quindi questa quantificazione è un salto culturale, perché si passa dalla medicina qualitativa a quella quantitativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che la medicina qualitativa è: lei è magro o lei è grasso? La medicina quantitativa è: lei pesa 40 kg o lei pesa 90 kg. Quindi questo salto che dà dei valori numerici è quello che ci è favorito dall'intelligenza artificiale. Poi ci sono altre applicazioni che possiamo vedere con calma successivamente.
Ecco, un attimo. Sospendiamo un attimo e poi riprendiamo, dottor Goddi. Buongiorno a tutti, siamo ancora con il dottor Goddi, coordinatore del Centro Medico SME Diagnostico per Immagine in via Pirandello, zona Stadio. Parliamo di evoluzione del centro medico SME. Facendo seguito a quello che lei ha detto poc'anzi, parliamo della cura del tumore al seno, perché l'abbiamo letto tutti su Varese News, un bel articolo proprio sulla cura del tumore al seno. Cioè che voi, come centro SME, avete creato un team di specialisti con una tecnologia diagnostica d'avanguardia, con un'approfondita indagine genetica, cosa importante, che utilizza l'intelligenza artificiale per valutare la ghiandola mammaria, come lei ha detto prima, perché la densità della ghiandola mammaria può dirci qualcosa in merito ad un maggior, diciamo, un maggior rischio di sviluppare il tumore. Questo è importantissimo.
Sì, diciamo, abbiamo cercato innanzitutto di creare un team intorno al problema del seno, che andasse al di là dell'erogare una semplice diagnostica, certo, di imaging con mammografia ed ecografia. Perché? Perché il team può affrontare meglio soprattutto le problematiche quando emergono in casi patologici, e quindi siamo riusciti a, diciamo, in questo team a coagulare l'esperta in senologia, no? Quindi chirurgo esperto in mammella, i diagnostici, diciamo, i radiologi esperti nel campo della mammella e la genetista che può prendere in carico pazienti che hanno familiarità per i tumori della mammella o per altri tumori che possono in qualche modo influire, diciamo, sul rischio mammario. Poi, nell'ambito di quello, come diciamo esperti in diagnostica per immagini, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di ottenere il massimo possibile delle informazioni con le tecnologie che ci sono sul mercato, e quindi una prima scelta recente è stata quella di implementare le potenzialità del mammografo con il discorso di intelligenza artificiale, l'altra di introdurre un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di riconoscere l'eventuale presenza di noduli o di microcalcificazioni, che sono uno dei modi in cui si presenta il tumore della mammella. In questo caso l'intelligenza artificiale rappresenta un supporto per il medico radiologo che guarda le immagini, nel senso che gli fa da assistente, gli crea una seconda opinione con la quale il radiologo si confronta per arrivare alla diagnosi finale. Questi algoritmi di intelligenza artificiale oggi non solo identificano nel volume 3D della mammografia le aree sospette, ma ti dicono anche l'esatta fettina in cui hanno trovato questa alterazione sospetta e fanno una valutazione del rischio che quella, diciamo, alterazione che l'algoritmo ha identificato, la probabilità statistica che possa essere un tumore oppure no. E danno un altro punteggio ulteriore che tiene conto del rilievo che è stato fatto, dell'insieme della struttura di quella mammella, della complessità che ha, perché non c'è una mammella uguale a un'altra, non c'è una mammella, diciamo, omogenea come, diciamo, ci potrebbe pensare, e questa analisi alla fine crea un'ulteriore classificazione del rischio potenziale che ha il paziente per il tipo di seno, e ti dice se è a basso rischio, a medio rischio o a rischio elevato. Dire che è a rischio elevato non significa che il paziente, diciamo, abbia un tumore per forza o che l'avrà nel breve periodo, ma ti dice attenzione, perché essendo una mammella difficile, essendoci un maggior rischio futuro anche di poter sviluppare dei tumori per la struttura che ha, è importante che il follow up ad esempio sia annuale, non biennale, oppure che sia necessario introdurre dei controlli semestrali perché ci sono delle zone dubbio difficili da esaminare, ecco.
Quindi questo sviluppo degli algoritmi è importante anche per la persona non più giovane come me, cioè voi studiando l'intelligenza artificiale e valutando, diciamo, il paziente, riuscite ad evidenziare cose che fino a quel momento lì non erano, non era possibile valutare o prevedere.
Abbiamo inserito da 2 settimane un altro algoritmo di intelligenza artificiale sulla mammella che analizza la densità e la complessità strutturale anche lui del seno, e ha, diciamo, 2 punteggi. Uno ci dice esattamente dei 4 possibili tipi di densità del seno quale ha il paziente, l'altro ci dice quant'è la percentuale esatta di ghiandola all'interno della mammella, che la mammella è fatta da tessuto ghiandolare, quello che produce il latte, diciamo, nella parte certo. di allattamento, e da tessuto adiposo. Quindi calcolo esattamente rispetto al volume, no? Quant'è la percentuale di tessuto ghiandolare, e da quel punto ci permette di capire qual è il rischio che una donna avrà nell'arco di tutta la sua vita di poter sviluppare un tumore della mammella. Quindi un'informazione aggiuntiva che di nuovo fa sì che possiamo, diciamo, selezionare le persone a rischio rispetto a quelle meno a rischio.
Bene, bene, quindi vedo. Recentemente c'è stato il connubio tra SME e Centro Diagnostico Italiano. Cosa vi ha portato? Vi ha fatto crescere ancora di più? E qual è la sua funzione?
Entrare in un network di 33 centri è stato particolarmente importante perché ci permette di confrontarci anche con altre realtà, permette di seguire anche dei processi di qualità generale, insomma, del lavoro, delle attività che sono molto sofisticati come quelli che ha portato il Centro Diagnostico Italiano. E soprattutto, insomma, permette anche di condividere le conoscenze, ecco. E quindi per noi è stato, diciamo, molto importante entrare, e questi sviluppi che, insomma, sono seguiti e che ci saranno anche in futuro sono, diciamo, dovuti a questa possibilità che c'è stata.
Beh, lei ricopre anche una funzione in merito a questo grosso, coordinatore.
Coordinatore
del centro diagnostico e coordinatore.
Il coordinamento, diciamo, in cosa consiste? Beh, un po' nel definire un po' anche le linee strategiche, no? Nel cercare di coagulare tutti i medici intorno a un progetto comune, nel cercare di avere sempre il polso della situazione all'interno della struttura, in modo che tutti remino nella stessa direzione, ecco.
Quindi questa è la filosofia, diciamo, filosofia vostra è questa, quindi che forse si è implementata con l'introduzione di questo Centro Diagnostico Italiano. Volevo chiederle adesso, si parla tanto di questo centro, dell'evoluzione, eccetera, ma quali progetti avete? Cioè, si parla di qualcosa in più che magari state valutando e state applicando?
Sì, abbiamo nel cassetto diversi progetti e spero di poterne parlare tra non molto nel prossimo incontro, qualcuno molto importante proprio per la salute del paziente in termini di prevenzione delle malattie, e sicuramente avremo, questo lo posso già dire, avremo dei progressi ulteriori nell'ambito dell'intelligenza artificiale con nuovi algoritmi da applicare ad altri organi rispetto a quelli che stiamo utilizzando oggi.
Bene, dottor Godi, mi piace molto la parola quando lei dice percorsi diagnostici, percorsi terapeutici, cioè è una cura, è una cosa coordinata tra di voi.
Sì, è disegnare un percorso che il paziente con una determinata patologia, con una determinata sintomatologia, è opportuno che segua per non trovarsi così sperduto. Ecco, diciamo che in passato c'era sicuramente la figura del medico di famiglia che aveva questo ruolo di coordinamento. Oggi i medici di famiglia purtroppo sono stati caricati di tantissimo lavoro burocratico e non hanno più neanche il tempo per fare come vorrebbero fare, no? E questo lavoro di coordinamento, e quindi bisogna che qualcuno cerchi di indirizzare il paziente nella direzione giusta, altrimenti continua a saltare da uno specialista all'altro senza saper bene, diciamo, a quale fare riferimento.
Dottor Godi, siete veramente bravi, perché da quello che lei ci dice emerge effettivamente quello che tutti noi pensiamo, che è un centro specialistico molto importante. Ecco, io a questo punto volevo ringraziarla di aver partecipato alla trasmissione.
È sempre un piacere anche
perché
per me.
È un qualcosa in più che aggiungiamo al nostro sapere. Grazie, dottor Godi.
Grazie anche a voi.